La prima lettura di domenica prossima ci presenterà proprio la pagina delle 10 parole, il capitolo 20 del libro dell'Esodo, che farà da riscontro il Vangelo di Gesù che entra nel Tempio e scaccia i venditori, secondo però l'edizione di Giovanni, che è un po' diversa, anche perché Giovanni racconta all'inizio proprio del Vangelo, racconta l'ingresso di Gesù nel Tempio con quel segno che fa. Non lo racconta come fanno gli altri tre Vangeli, che lo ambientano invece prima della Pasqua. Quindi va bene, ci rifletteremo. Stasera siamo al quarto comandamento, che è il quinto però per gli ebrei, nella dizione ebraica è il quinto comandamento. Noi lo conosciamo come il quarto, la quarta parola, comandamento rivolto ai figli nei confronti dei genitori. Faremo un viaggio in tante parti della scrittura, e, insomma, certamente forse sarebbe una riflessione più adatta ai giovani, magari si pensano. Però tutti siamo stati figli, forse qualcuno lo è ancora perché magari ha i genitori appunto ancora presenti in questo mondo, magari anziani oppure no, però tutti siamo stati figli, quindi la riflessione non è tanto su come comportarsi con i genitori, ma di capire un po' il senso di questa parola e anche quello che Gesù ha detto andando a ripercorrere questo comandamento. Potremmo chiederci se Gesù è stato obbediente ai genitori, e qui tutti viene in mente la grande disobbedienza a 12 anni, no? Quando scappa di casa, no? Non scappa, non fa nessun tiro, è un'azione molto importante quella che fa Gesù, però insomma i preti la usavano bene per dire che se anche Gesù a 12 anni ha disobbedito ai genitori, insomma dobbiamo essere clementi con i nostri figli quando ci disobbediscono. La domanda è possibile crescere e diventare adulti senza opporsi ai genitori? Noi siamo diventati grandi perché ci siamo opposti ai genitori, se no è un problema, è un grave problema. Quindi non lo so. Vabbè, detto questo puntone di domanda, ci alziamo in piedi e iniziamo. Abbiamo guadagnato qualche minuto, iniziamo, ci mettiamo alla presenza del Signore. Non siamo qui a fare una conferenza, non siamo qui a fare formazione, che va bene per le fabbriche, per gli studi notarili, per il mondo del lavoro. Per me siamo qui a camminare nella fede. Io cammino con voi, le dico delle cose che in realtà dico a me stesso. Il più lontano da questa parola sono io, partiamo proprio da questo presupposto. Siamo qui certamente ad ascoltare, perché la fede viene dall'ascolto. E poi ognuno raccoglie quello che raccoglie, magari una cosa, e quella basta per coltivare, camminare, rimotivarsi, oppure anche farsi delle domande, tenere le domande anche dentro il nostro cuore, anche quelle fanno bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Cristo, Salvatore di ogni vita, tu ci vieni sempre incontro, accoglierti nella pace delle notti, nel silenzio dei giorni, nella bellezza della creazione, come nelle ore delle grandi lotte interiori, accoglierti e sapere che tu sarai con noi, in ogni situazione, sempre. E ci sediamo. Per carità cristiana, dico cosa abbiamo detto la volta scorsa. No, va bene, nel senso che abbiamo parlato del riposo del sabato, abbiamo detto che si entra nel riposo solo quando si impara a benedire. Ricordate la creazione, ricordate che Dio si riposò nel settimo giorno dopo aver detto è tutto molto buono. Quindi per entrare nel riposo dobbiamo imparare a benedire la nostra vita, la nostra storia, a riconciliarci con la nostra storia, a uscire dalla terra della maledizione per entrare in quella della benedizione, altrimenti si continua a bestemmiare il sabato, cioè a bestemmiare la vita, vuol dire ad aspettare appunto il famoso sabato del villaggio, aspettare cioè la festa per riaccapararsi di un bene che in realtà io non sento nella mia vita, e quindi vado a divertirmi, vado a spensierato, perché così dimentico il fatto che la mia vita, 6 giorni della mia settimana sono un inferno, e aspetto il 7° giorno con questo atteggiamento qua, va bene? E imparare a stare nella benedizione, e anche il sabato ci ricorda che noi siamo stati liberati. E il peccato per eccellenza è quello di non sentirsi figli. Abbiamo parlato anche qualcosina della creazione, io in realtà ho divagato, perché lo dico, lo ripeto, la grande scoperta per me, uno dei doni della pandemia, è stato aver preso in mano i primi 11 capitoli della Genesi, aver un po' approfondito, scoprendo così cose che neanch'io sapevo, ecco, va bene, quindi non si è mai finito di scoprire, e abbiamo un po' divagato dicendo che la creazione termina, non termina, e comunque tutto parte quando Dio si mette da parte, quindi com'è importante anche una vita dove non c'è la presenza o comunque l'idea che Dio sia sempre lì a controllare quello che facciamo, ma come invece nel momento in cui Lui si fa da parte continua e si completa, ecco, la creazione. Comunque va bene, questa era la cosa che ci siamo un po' detti la volta scorsa. Adesso entriamo nel quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Allora, ci sono 2 edizioni, cioè quella del libro dell'Esodo, che conosciamo, e quella del Deuteronomio. Ecco, io ho provocatoriamente scritto appesantisci, adesso capiamo perché, in 2 significati, quindi dirò 2 cose stasera forse un po' diverse. Mi piacciono tutte e due, ritengo importanti tutte e due. Questo ci fa capire che la parola di Dio è infinita, e che se dovessimo rimeditarlo, e fra una settimana potremmo dire altre cose, quindi non è un assoluto quello che vado a dire, lo ripeto, è che chi dovrebbe sentirlo non lo sente mai, non so perché. Vi do da mangiare un cibo che ho già masticato io, scusate l'espressione, forse un po' così. Ok, non è il migliore, non è l'unico, non è il più pregiato, è un cibo, va bene? Poi chi non ha altro qualcosa mangia, chi avrà possibilità di mangiare da qualche altra parte mangerà, ok? Quindi non è un problema, però credo che sia importante almeno qualcosa dirlo, mettere in mano qualcosa nella vita delle persone. Poi ognuno può fare la sua strada, resta sempre vero che non è un assoluto quello che dico, quindi appesantisci, va bene, onora tuo padre e tua madre in modo che si allunghino i tuoi giorni sulla terra che Dio tuo Elohim dà a te, così dice Esodo. Deuteronomio, onora tuo padre e tua madre, in realtà il verbo è un po' diverso, comunque, come il Signore tuo Dio ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni, questo l'ha detto anche l'Esodo, e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Quindi c'è l'aggiunta, oltre che dell'allungamento dei giorni, anche della felicità, va bene? Ok, allora, questo comandamento sta nella raffigurazione delle tavole della legge, questo comandamento sta di là, cioè nell'altra tavola, e sarebbe il comandamento che fa da passaggio, cioè si passa da quelli che erano i comandamenti riferiti soprattutto a Dio ai comandamenti riferiti al prossimo, e il primo prossimo che noi incontriamo, perché poi la volta prossima affronteremo il comandamento del non ucciderai, no? Ecco, forse quello ci richiederà qualcosina di più, comunque vediamo, non lo so ancora. Il primo prossimo sono i genitori, quindi non gli amici, non il marito, non la moglie, ma i genitori. Allora, è necessario situare storicamente questo comandamento, che non è rivolto ai bambini, non è rivolto ai bambini per imporre loro delle regole e per colpevolizzarli quando disobbediscono, anche se noi abbiamo questa dicitura, onora il padre e la madre vuol dire non mancare di rispetto, obbedisci ai genitori. Quante volte ci siamo confessati di non aver obbedito ai genitori? Va bene, è giusto, perché stai crescendo e soprattutto, insomma, devi imparare ad ascoltare. Però anche è anche vero che non si cresce se non ci si oppone ai genitori, quindi sono tutte e due le cose, quindi non so. Vabbè, comunque lasciamo lì. E soprattutto una volta non mancare di rispetto a coloro che rappresentano l'esercizio dell'autorità, cioè sono al posto di Dio. E per esempio la lettera agli Efesini che dice questo: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa. Ed è perché tu sia felice e goda lunga vita sulla terra. Quindi l'interpretazione di Paolo, di chi per lui nella lettera agli Efesini, è quella che intendiamo noi. Quindi però qui non si parla di obbedire, non c'è questa parola obbedisce ai genitori, non c'è, questo è il problema, non c'è. Quindi non si tratta di obbedire ma di onorare. Va bene? Ora, questa cosa sembra una sottigliezza da poco, però noi questo comandamento lo leggiamo sempre in ordine all'obbedire. Altra caratteristica generica: è l'unico comandamento esclusivamente positivo, positivo, cioè l'unico ad essere vincolante per un israelita ed è legato a una promessa, lunghi giorni di vita e felicità. Ok, quindi è un comandamento, non è il più lungo è quello sul riposo sabbatico, però è un comandamento al positivo, quindi questa è una cosa interessante. Allora andiamo a vedere questo onorare. La parola ebraica è kaved, onorerai, è la stessa radice della parola kavod o kabod con la B di Bari, di Bologna, che sarebbe la gloria di Dio. E cos'è la gloria di Dio? Kavod vuol dire peso, qualcosa che pesa, qualcosa che ha valore, il valore di una cosa, quella è una persona di peso, si dice, no? Questa affermazione ha un certo peso, cosa vuol dire? Ha un certo valore, ok? Peso, ha un certo valore, corrisponde anche a un valore monetario, a un valore economico di una cosa, la parola kavod. La gloria di Dio è qualcosa che pesa, che ha valore, che si impone. Per noi conoscere la gloria di Dio vuol dire che ci sono apparsi gli angeli, per un ebreo no. Cioè per un ebreo vuol dire ho capito quanto Dio vale, quanto Dio ha peso, sia glorificato il tuo nome, cioè che tu Dio abbia peso nella vita, che tu conti, non che non dica le offese, certo che le bestemmie non si devono dire, ma che tu Dio abbia peso, che tu Dio sia importante, il kavod, il peso, la gloria di Dio. Pensate a San Giovanni quanto parla della gloria di Gesù, no? Che viene glorificato sulla croce. Perché Giovanni usa questa parola e non usa crocifisso, ucciso, usa la glorificazione di Cristo sulla croce, perché lì vedi la gloria di Dio, cioè vedi il peso di Dio, cioè vedi quanto Dio ti ama. Guardando Cristo sulla croce tu vedi quanto Dio ti ama, che peso ha l'amore di Dio. Questo è importante perché noi abbiamo un'idea intellettuale della gloria, per noi la gloria è quella di Umberto Tozzi e poi subito dopo la gloria è il successo, la fama o la miniserie televisiva con la Ferilli, mi pare, dico bene? E insomma mi sono informatissimo, ma mi sono studiato i programmi, va bene, la gloria di Dio. Vi dirò che la parola kaved, da cui kavod, gloria, kaved, volerebbe dire anche fegato. Fegato. Fegato perché filtra il fegato e si impregna di sangue nel silenzio. Fegato, la gloria. No, vabbè. Capite, l'ebraico ha pochi termini con più significati, che però sono. Quindi, più che onorare, onora il padre, rendi pesante, dai peso. Dai il giusto peso. Vabbè, possiamo, no? Tante sfumature, adesso proviamo a entrarci. Allora, ho detto, è il primo comandamento che parla di una ricompensa, perché si allunghino i tuoi giorni. Questa parola lunghi in ebraico ha una radice che significa varie cose: essere ordinato, una cosa ordinata, dice equilibrio. Dunque, allora, siano lunghi, ordinati, equilibrati e felici i giorni che il Signore tuo Dio ti dà. Cioè, vuol dire che questo comandamento decide del tuo futuro, decide della tua vita, decide di come tu sarai dopo nella terra. Ok? Decide del tuo futuro. Cioè, come a dire che se non funziona bene questo comandamento, non funziona bene la tua vita, ma non perché Dio ti castiga, ma perché alla tua felicità e alla tua vita ordinata, equilibrata, insomma lunga, va bene, è, come dire, vincolato il rapporto che tu hai coi tuoi genitori. Qual è il contrario di onorare? Disprezzare. Allora, se noi rovesciamo il comandamento, chi disprezza suo padre e sua madre non sarà mai felice e non avrà mai vita equilibrata nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Cioè, non è possibile che un uomo sia felice se disprezza i propri genitori. Attenti, perché qua io so già, no, non so niente, però immagino che metà di voi, non lo so, forse anche di più, non hanno più i genitori su questa terra e non abbiamo più 10 anni. Quindi potrebbe sembrare che sia un comandamento che, scusa, purtroppo, già passato. Avessi saputo prima, già passato. No, noi abbiamo sempre a che fare con i nostri genitori, ok? Questo è molto importante. E vabbè, insomma, adesso un po' andremo a dirlo. Allora, un uomo che disprezza le sue radici è come un albero che smette di lasciarsi alimentare dalle radici. Nessuno di noi può essere felice se si porta dentro un irrisolto, non risolto, a livello del rapporto con le proprie origini, cioè con i nostri genitori. Ci sono cose che viviamo da piccoli e formano il nostro modo di essere. Da questo dipende anche la nostra felicità. L'uomo però ha un tempo lungo per crescere. Finché uno non apprezza la propria storia, la propria origine, non può essere felice. Quindi bisogna benedire il rapporto con i propri genitori, che porta addosso tutta la vita, anche quando ci allontaniamo. Il modo con cui ci relazioniamo con gli altri, sapete che dipende molto dal nostro rapporto con i genitori. Allora, il rapporto con la mamma è un rapporto simbiotico, per cui noi questo cordone ombelicale, insomma, c'è, a volte non si taglia col parto, soprattutto per i maschi, ma con il padre, sapete che il padre è il primo diverso che noi incontriamo nella vita, perché con la madre ci viviamo in simbiosi, ma il padre è il primo diverso, e molti dei nostri rapporti dipendono come sono stati costruiti il rapporto col padre, perché poi ci relazioniamo un po' alla stessa maniera, cioè ci formiamo una specie di, quando siamo bambini, una specie di microcosmo, e poi lo riproponiamo da adulti nel macrocosmo del mondo. Ci sono cose che abbiamo imparato a vivere in casa con i genitori, i bambini sono, sappiamo, recettivi, facili a ferirsi, e quindi se c'è qualche ferita, qualche disagio, lo riproporremo sempre, cioè ci ritornerà sempre. E a volte per difenderci abbiamo, come dire, costruito un callo, cioè una parte che ci fa dolore, la pelle si spessisce, no? Ricopriamo il nostro disagio, il dolore, con una certa durezza. Il callo è duro, sappiamo, il callo è duro, no? Certe durezze che noi abbiamo sono difese di parti ferite, probabilmente anche nel nostro rapporto con il padre, con la madre. Sono sofferenze, ferite, e quindi è importante passare per il perdono al padre e alla madre, quella battuta, quel giudizio che mi ha dato mio padre, quell'atto di sfiducia, non ha avuto fiducia nelle mie capacità, non ha capito la mia scelta, non mi ha appoggiato quando ho fatto quel determinato passaggio. Cioè, a volte sono ferite, no? Come a dire, se disprezziamo i genitori non saremo mai felici. Però il comandamento anche annuncia una felicità possibile. E quindi se perdoni, trovi questa felicità, trovi una libertà. Ci vuole l'umiltà di guardarsi dentro, lasciare che le cose emergano. È vero che i genitori a volte ci caricano di aspettative che diventano poi delle schiavitù. Quanto le cose che noi facciamo sono veramente scelte liberamente, quanto le abbiamo fatte per non deludere, a volte anche lo studio, le scelte di vita, le scelte di matrimonio, le scelte religiose, la scelta del prete, quanto, no? Allora, questo quarto comandamento ci aiuta a entrare in relazione con questa parte di noi, no? Che può essere ferita, e questo onorare che deve passare attraverso il perdono. E, va bene, quindi onora il padre e la madre, non proclama che tutti i genitori sono giusti automaticamente, ma che tutti i figli possono essere felici. Questo sì, possiamo tutti essere felici, perché tutti i genitori sbagliano sicuramente, perché siamo fragili ed è inevitabile sbagliare. Però il quarto comandamento proclama la libertà di ogni uomo, cioè la possibilità che noi abbiamo di riscattarci nonostante ferite, nonostante rapporti difficili, ok? Bisogna riequilibrare la propria vita, ma per fare questo è importante entrare in quella relazione genitoriale e lì esercitare il perdono, altrimenti resta sempre un punto difficile che poi noi in realtà riproponiamo, rischiando magari di fare le stesse cose, no? Quando tu vedi per esempio un figlio e dici, guarda, come sua madre, eh? cioè magari uno, no, pensa di fare il contrario, quindi di essere originale, perché ha sofferto vedendo il papà così, la mamma colà, e quindi dice, no, io da grande non esiste che sarò così. E poi invece, qui mi viene in mente sempre il buon Don Gigi di Romena, che dice che quello che tu combatti finisci per imitarlo. Che è vero, eh? Almeno su di me è verissimo, forse su di voi. Quello che tu combatti finisci per imitarlo. Cioè, se la tua vita è impostata su questo, cioè io devo essere diverso da, io devo fare diversamente da, alla fine diventi uguale. Perché tutte le tue energie sono puntate lì, ma in realtà non è risolto il meccanismo che sta prima, cioè non hai perdonato le tue radici, non hai accolto la loro fragilità. E allora entriamo proprio nel tema della fragilità. Leggendo questa pagina, che non so se conoscete, mi piacerebbe fare un sondaggio, secondo me non la conosce quasi nessuno, o quasi. Bene, siamo nel libro della Genesi. È finito il grande diluvio universale che tutti conoscono qui, l'arcobaleno poi, che bello, che bello, che bello. Bene, poi le acque se ne vanno e quindi Noè, assieme ai suoi figli, Sem, Cam e Jafet, Cam è il padre di Canaan, striscia di Gaza, vabbè, questi sono i tre figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Quindi Noè si mette a fare il contadino, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna, avendo bevuto il vino si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre, avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, cioè Cam. Allora disse, sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. E aggiunse, benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia tuo schiavo. Dio, vabbè, c'è un errore qua, a Yafet, ed egli dimori nelle tende di Sem. Canaan sia il tuo schiavo. Quindi c'è una maledizione su questo Canaan. Allora, non so se voi conoscevate questo brano, lo conoscevate? Sì, bravi. Beh, meno male, se no è un problema, se lo conosco solo io. Non so se... perché... Allora, è un brano che vi dirò la verità, non è proprio così semplice. Adesso noi diamo una chiave di lettura, ma per onor del vero ce n'è anche un'altra che è però un pochino più inquietante, che non so se vi dirò, quindi adesso andiamo a vedere, perché una lettura molto abbastanza immediata, forse anche già la comprendiamo, è proprio questa, cioè la nudità del padre in un momento di fragilità, si è ubriacato, e il fatto che questo figlio vede il padre nudo, ok? Quindi non siamo nell'ordine delle cose del senso del pudore. Sappiamo che cos'è questa nudità, no? È quella che tu sei, quello che tante volte nascondi, no? La nascondiamo noi. Magari ci facciamo vedere forti e invece non lo siamo per niente, ci facciamo vedere sicuri e non è così. È quello che abbiamo dentro e che non abbiamo il coraggio di tirare fuori. Cam vede la debolezza di suo padre, vede che Noè si è ubriacato, vede il suo peccato, vede un uomo che ha fatto la traversata del diluvio, quindi un eroe, va bene, che ha affrontato il diluvio, ha costruito l'arca, eccetera, ma è un poveraccio anche lui, nonostante sia il grande Noè, anche lui è debole, fragile. Noè si è ubriacato, si è lasciato andare, si è anche scoperto. Il problema è che Cam ne va a parlare, cioè lo disprezza, non si cura del padre, mentre a differenza di Cam, gli altri due fratelli, avete visto la scena, no? All'indietro con il mantello vanno a ricoprirlo. Ora, tante volte forse può essere successo anche noi di aver disprezzato il padre, quando ne abbiamo visto la sua debolezza, forse non nell'anzianità, però anche nell'anzianità, quando abbiamo cominciato a dire che discorsi stupidi che fa mio padre, non capisce più niente, è vecchio rimbambito, oppure quando ci siamo accorti della loro ignoranza. Per esempio, no? Rispetto ai figli che hanno studiato, i genitori no, e con le parole tu incarti uno, no? E quindi magari abbiamo voluto prenderci una rivincita sul padre o sulla madre, perché magari è stato tanto autoritario con noi e noi abbiamo sempre subito, e quindi quando abbiamo potuto rinfacciare, ridare indietro quell'umiliazione, lo abbiamo fatto, abbiamo giudicato la sua condizione. Forse tante volte abbiamo disprezzato nostro padre perché non ci ha accontentato, non ha fatto quello che volevamo. Doveva dividere in tre la terra, non l'ha divisa e ne ha dato un pezzo più la siepe a mio fratello, un pezzo più il fossato all'altro e a me né siepe né fossato. Adesso parlo di un'altra parrocchia, non di questa. Ok? Per dire, no? E quindi, in fondo, disprezzando tuo padre, stai disprezzando te stesso. Tu non sei uscito da chissà dove, sei uscito da una famiglia, siamo cresciuti con dei genitori. Perché ci spaventa tanto quando gli altri ci dicono assomigli tutto a tuo padre, assomigli tutto a tua madre? Perché noi siamo frutto di un padre e lo stiamo disprezzando le nostre radici. È come tirassimo un missile contro di noi. E qui nel racconto c'è una benedizione e una maledizione. La maledizione perché Cam ha disprezzato suo padre, non l'ha coperto. E quindi Cam è il padre dei Cananei. I Cananei nella scrittura, poveracci, sono quelli che abitano, ve ne dico una, a Sodoma e Gomorra, ecco, tanto per dire, sono Cananei, quindi ovvio, sono idolatri, nemici, di tutto. Cam, potremmo dire, il padre degli uomini messi un po' male, un po' storti. E però in questa parola ci siamo dentro tutti, un po' da una parte, un po' dall'altra, qui si tratta di vedere dov'è la radice dei nostri problemi. Cam varca la tenda, ci entra volontariamente, e questa è la soglia dell'amore. Hai amato tuo padre, te ne sei curato, lo hai disprezzato, perché Cam poteva entrare con un altro sguardo, con lo sguardo dell'amore e non quello del giudizio. Lo sguardo dell'amore è quello che hanno gli altri due fratelli, che lo coprono, che capiscono la sua debolezza e lo coprono, non con lo sguardo del giudizio che ha Cam. Sapete che Adamo ed Eva, prima della rottura con Dio, erano nudi, ma non ne provavano vergogna, nel senso che non avevano paura della loro debolezza. Della loro debolezza. Sam e Yafet, invece, ne vivono la parte buona, hanno la benedizione, ok? Perché loro hanno coperto il loro padre, non l'hanno giudicato, hanno agito con amore. Questo è un bel brano, perché proprio per questo, perché c'è un momento nella vita in cui tu scopri la nudità dei tuoi genitori, che non è solo, credo, la vecchiaia o la malattia fisica, quando a volte come figlio devi anche provvedere ai bisogni funzionali del papà o della mamma, no? Però c'è, secondo me, un momento che è prima, no? Quando per esempio capisci, mi dico una cosa, ma non amo parlare di me stesso, perché no, però ecco, per me è stata per esempio il giorno in cui ho realizzato che come prete non potevo più confidarmi con i miei genitori, perché non avrebbero capito, ci sarebbero rimasti male, e non avrebbero capito. Ma perché? Perché la vita diventa più complessa, e perché il genitore diventa più fragile, ok? E ricordo la sensazione di una certa solitudine, no? Perché dici, fino all'altro giorno avevo un piccolo appoggio, non è che magari, però fosse anche sfogarsi, no? È successo questo, cioè anche sfogarsi. E poi capisci invece che non puoi più buttare questo problema sui tuoi genitori, perché li appesantisci, ecco, cioè, e li danneggi, va bene? Per dire. Volevo solo dirvi di questo brano che c'è anche un'altra interpretazione, che è data proprio dallo scoprire la nudità. Vedere la nudità di un altro nella Bibbia significa il rapporto sessuale. Quindi qui c'è o un rapporto incestuoso di padre con figlio, o ancora meglio, così vi sollevo un po', la nudità del padre è la nudità della madre. Il libro del Levitico dice: non scoprirai la nudità di tuo padre, perché è la nudità di tua madre. Quindi in realtà potrebbe essere invece un rapporto incestuoso tra figlio e madre. Ora, voi non vi spaventate, ma i primi 15 capitoli della Bibbia hanno molte di queste realtà qua. Ve ne butto lì un'altra, vi cadrà un pezzo di fede, ma poi la raccoglieremo. Cosa dice Eva quando nasce Caino? Ho acquistato un uomo da Dio. Uomo è uomo adulto, non è bambino. Quindi si presume che anche lì ci sia una sorta di sbandata nei confronti del figlio rispetto al marito. Comunque non voglio offendere nessuno, tantomeno la nostra madre Eva, per carità, io non sopporto quelli che offendono Eva, non va offesa, però per dirvi che sono racconti così densi della fragilità dell'umanità che noi ci scandalizziamo tanto, ma in realtà è la nostra realtà. Certamente poi la rivelazione di Dio, Gesù Cristo nel Vangelo, hanno illuminato, però Capite com'è intriso di umanità? Ecco, quindi vi dico per onore del dovere che questo brano potrebbe avere anche un'altra chiave interpretativa, che comunque non è che sia tanto più luminosa. In ogni caso, oggi noi lo cogliamo in questo senso, che può starci benissimo, questa nudità come la scoperta della fragilità dell'altro. Anche in Adamo ed Eva sapete che perché Dio cuce vestiti, il famoso Dio sarto, cioè, perché Dio cuce vestiti ad Adamo ed Eva? Perché non si facciano del male l'un con l'altro? Questo è il motivo. Li protegge l'uno dall'altro perché non si feriscano, dal momento che ormai non credono più l'uno nell'altro, perché si accusano, no? Quindi questo Dio che costruisce vestiti è un Dio che ha a cuore l'incolumità della persona nonostante la fragilità. Vedete che Dio non è che disfa tutto, l'abbiamo detto anche col diluvio universale, Dio non disfa tutto, ricostruisce accettando la fragilità, va bene? Usciamo da questa pagina un po' scabrosetta per andare a vedere che cosa dice Gesù riguardo, perché vedete, può esserci in noi, in tanti, guardate, questa è una cosa che trovo molto, questo fatto che siccome sono quello che sono è colpa dei miei genitori, se non avessi avuto una mamma così, se non avessi avuto un papà così, se ce l'avessi avuto il papà e non fosse morto, se ce l'avessi avuta la mamma e non fosse morta. A volte abbiamo questi giudizi nella vita. Sapete che Gesù fa un discorso molto forte riguardo a questo. Siamo al capitolo 7 del Vangelo di Marco. Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, non sacro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Poi entra in casa, qui non si sa se questa giunta è della comunità di Marco, questa giunta della casa, perché la casa nel Vangelo alluderebbe alla prima comunità cristiana, vabbè, comunque in ogni caso riprende il messaggio. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro perché non gli entra nel cuore, cioè nel luogo della coscienza, nella tua intimità, non nel luogo dei sentimenti, nella tua intimità anche intellettuale, ma nel ventre e va a finire nella fogna, cioè non ciò che entra dall'esterno ci determina in maniera definitiva, ma come tu rispondi ai fatti. Hai avuto un'infanzia così, hai avuto un genitore così, non hai avuto il genitore, come noi abbiamo risposto a questa situazione, non il fatto che la situazione in sé trasforma la tua vita, ma tu come hai risposto a quella situazione? Cioè come abbiamo reagito? La tua risposta ai fatti, questo sì contamina l'uomo, cioè non il fatto che tuo padre è morto quando avevi 7 anni definisce o determina quello che sei tu, ma come hai risposto a quel fatto? E Cristo, quindi come dire... toglie quel senso di vittimismo che noi abbiamo e di colpevolizzazione sempre del nostro passato, ok? Per cui ci sono persone che vivono con la rabbia nei confronti dei loro genitori perché non l'hanno fatto, perché non l'hanno detto, perché sono stati così, perché sono stati... è colpa tua, se sono ansioso è colpa tua, se sono così è colpa tua, è tutto colpa tua, ma no. Ma certo che è colpa perché siamo tutti imperfetti, ma anche no. Cioè, sì, vabbè, insomma, mi fermo qua perché è triste quando vedi persone di 70 anni che sono avvelenate nei confronti dei genitori che ne hanno 102 e sono ancora avvelenati a 70 anni. Ma come si fa? Ma una cosa che mi lascia... ma avessero anche fatto quello che hanno fatto, ma cioè, proprio perché hai un'età, guardati te, quanto bello sei, no? Quanto bravo sei, quanto perfetto sei, eccetera, eccetera. Avete capito, no? Quindi Gesù toglie questo determinismo, molto bella questa parola, è una delle parole più liberanti, certamente lo fa anche riguardo alle regole del cibo, del puro, impuro, vabbè, sì, ma anche di tutto il resto. Cioè, ciò che viene da fuori dentro di noi Tanto è vero che la parola del serpente è venuta da fuori, non era dentro Eva, è venuta da fuori, no? Però quella parola lì, se la fai entrare nel cuore, cioè nel luogo più intimo tuo, fa disastri. Se la tieni fuori, passa, può passare. Anche se lascia un segno, magari, però passa. Allora, qui cambiamo un attimo registro, no? Perché? Beh, siamo sempre nella pagina dei comandamenti. Per andare a spiegare in che senso possiamo tradurre anche onorare, allora vuol dire dare peso, dare rilievo, ma potremmo anche tradurlo a appesantire. E quindi tradurre appesantire. Appesantisci tuo padre e tua madre. Come? Già sono appesantiti dalla vita, dalla vecchiaia. Allora, in realtà, se voi guardate bene anche qua, le 10 parole hanno già parlato del rapporto dei padri nei confronti dei figli, almeno 2 volte. Quando al comandamento primo, secondo, eccolo là, perché io sono tuo Dio, il Dio geloso che punisce la colpa del padre sul figlio, su 3-4 generazioni, quindi la colpa del padre la paga il figlio, quindi già ha parlato dei padri, e poi più avanti quando parla dello Shabbat, del riposo, quando dice che un padre non deve far lavorare neanche suo figlio il giorno di sabato, cioè che far lavorare il figlio vuol dire renderlo schiavo, perché gli schiavi lavoravano, non avevano riposo, ok? Quindi anche il padre che fa lavorare il figlio, cioè lo fa schiavo. Allora, in questo caso il verbo dare peso non potrebbe acquistare un altro significato completamente diverso dal primo? Che cosa significa appesantire il proprio padre, la propria madre, in un contesto del genere? Un esempio biblico viene più di tutte le spiegazioni. Andiamo alla storia di Giuseppe. Giuseppe, quello che diventa vice faraone d'Egitto, no? E ce l'abbiamo qui, al capitolo 37 della Genesi. Giuseppe all'età di figlio di Giacobbe, pascolava il gregge, e era giovane, quindi stava con le concubine di Giacobbe, Bila e Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì le chiacchiere, questo qua fa lo spione, va bene, dei fratelli. Israele, che vuol dire Giacobbe, è l'altro nome di Giacobbe, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con le maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che loro padre amava lui più di tutti, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ora voi non so se ci avete mai pensato a questa storia, che noi la vediamo sempre dal punto di vista di questi fratelli cattivissimi. Però c'è un problema di relazioni qua, che parte dal padre. E vabbè, c'è tutta la storia dei sogni, vi ricordate che poi Giuseppe racconta i sogni, quindi i fratelli si incazzano ancora di più, e finché arriva il momento in cui Giacobbe lo manda sempre a spiare i fratelli, essi lo videro da lontano, prima che giungessero vicino a loro, complottarono contro di lui di farlo morire. Eccolo, è arrivato il signore dei sogni, uccidiamolo, gettiamolo in una cisterna, poi diremo una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Allora, a scatenare l'odio dei fratelli, cioè dei figli di Giacobbe verso Giuseppe, è il fatto che loro padre lo preferisce a loro, donandogli addirittura un abito dai vari colori, ma principesco, le maniche lunghe, vuol dire uno che non lavora, questo vorrebbe dire. Era un principino, un signorino, col tè, tutti i pomeriggi alle 4, con i biscotti, okay. Immagina la scena, un signorino, questo voleva dire, figurati gli altri. Questa predilezione, lo sappiamo perché, come mai? La nascita tardiva di Giuseppe, dalla moglie bellissima, Rachele, che non aveva figli, se ricordate, a differenza di Lia, e questo bambino arriva tardi, arriva molto tardi. La moglie preferita di Giacobbe, e che muore partorendoli il fratellino Beniamino. Quando ha il secondo figlio, Rachele, muore di parto. Quindi immaginate Giacobbe come si attacca a Giuseppe, finalmente il figlio della moglie che lui amava di più, e come si attacca poi a Beniamino. È comprensibile che per colmare questa perdita, la perdita anche della moglie bella di Rachele, il vecchio Giacobbe abbia trasferito il suo amore sul figlio della moglie amata, ma questo modo di compensare la perdita della moglie ha una conseguenza, che gli altri figli detestano il figlio prediletto e ce l'hanno anche col padre, che non è solo perché lo smacco di farglielo credere morto è una vendetta al padre, non è solo una randellata di botte coi manganelli a Giuseppe, è anche un colpo al padre, capito? C'è tutte e due le vendette. Quindi sperano di porre fine al comprensibile malessere familiare, anziché andando dallo psicologo decidono di far fuori, di liberarsi di Giuseppe. Eliminato il guastafeste, possono riprendere una normale vita di famiglia. Questa è la loro idea. Poi sapete che uno interviene, anziché ucciderlo lo vendono. Ecco, gli va anche bene perché doveva essere ucciso. Bene. Ma per questo occorre che Giacobbe sappia che suo figlio è morto. Quindi prendono la tunica di Giuseppe, sgozzano un capro, lo sporcano di sangue, la mandano al padre, dicono: abbiamo trovato questa, è di tuo figlio. certo, guarda l'etichetta, che c'è anche il nome, Giuseppe, scritto col pennarello. Egli lo riconobbe e disse: è la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi, quindi si essiccava la veste, si veste in maniera più difficile, e fece lutto su suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: no, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi. E il padre suo lo pianse. Quindi Giacobbe dice: io voglio morire. Chi ha perso un figlio penso che lo sa cosa vuol dire. Io voglio morire. E allora quindi gli mandano quindi non solo il male a Giuseppe, ma anche al padre. Ok? Dunque Giacobbe rifiuta di lasciarsi consolare, conservando quindi all'interno della famiglia il fantasma di Giuseppe. E questo è il problema, che c'è il fantasma di Giuseppe, cioè il padre non se l'è messa via, rinuncia a far finta che tutto vada bene. In seguito, nel racconto, scopriremo che l'affetto nei confronti di Giuseppe è passato all'altro figlio, cioè a Beniamino, colmando così il vuoto lasciato dalla scomparsa di Giuseppe. Se non che succede questo, passano 20 anni, non un giorno, intanto Giuseppe ha tutto il suo escalation, va in carcere, prima perché viene accusato di molestia a una donna, va in carcere, insomma, poi viene liberato grazie ai sogni, finisce vice faraone d'Egitto, responsabile delle scorte alimentari dell'Egitto. Arriva la carestia, Giuseppe, sapendo che in Egitto c'era grano, disse ai figli: perché state a guardarvi l'un l'altro, andate laggiù. Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò partire con i fratelli, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia, ne ha già perso uno. Andarono dunque ad acquistare il grano. Giuseppe aveva autorità, eccetera, eccetera, vide i suoi fratelli, li riconobbe, ma fece l'estraneo. Loro non lo riconoscono, no? Da dove venite? Rispose: dalla terra di Canaan, per comprare i viveri. Giuseppe riconobbe dunque i suoi fratelli, ma essi non lo riconobbero. Il terzo giorno Giuseppe disse: fate questo e avrete salva la vita. Il terzo giorno, senti che espressione famosa, fate questo. Fate tutto quello che vi dirà il terzo giorno. Va bene, Cana, senti quante cose ci sono dentro i Vangeli. Bene, io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno dei vostri fratelli resti prigioniero. e voi andate e portate a casa il grano, poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Insomma, Giuseppe fa tutta una serie di cose, gli nasconde il calice d'oro dentro i sacchi, quindi alla frontiera gli fermano, tutto un casino, vabbè. Insomma, morale della favola dice, bene, se dite la verità, io sono un uomo che crede in Dio, andate, portate il grano, andate da mangiare, però mi portate qua il fratello piccolo. Chiaro che Giuseppe vuole vedere se hanno capito. Bene, Giuseppe esige di vedere Beniamino, che non è con loro, i fratelli lo hanno forse eliminato, pensa lui, hanno fatto fuori anche Beniamino, perché c'era anche Beniamino, figlio di Rachele, ok? Che si sia ripetuto il dramma. Questi tornano a Cana senza il fratello, perché resta lì Simeone, rimane lì prigioniero, come ostaggio, e chiedono a Giacobbe di poter tornare in Egitto col più piccolo, ma il padre oppone un rifiuto senza appello. Rifiuto motivato dalla diffidenza, perché il padre probabilmente ha capito che la scomparsa di Giuseppe ha a che fare con i fratelli, quindi non si fida. La carestia continua, quando i viveri vengono a mancare, Giacobbe è costretto a rimandare i suoi figli in Egitto. E allora succede questo, che Giuda parla a Giacobbe, dice, Giuda è il più grande dei fratelli, no? Dice, guarda papà, che se torniamo dobbiamo tornare con Beniamino, no? Interviene Giuda con una fermezza molto forte, disse a suo padre, lascia venire il giovane con me, Beniamino, prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini, cioè come dire, se moriamo è colpa tua, io mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai, se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita, se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta. Israele rispose, cioè Giacobbe, se è così fate pure, mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti, cioè portateli del regalo, prendete con voi il doppio del denaro, prendete anche vostro fratello. Partite e tornate da quell'uomo, Dio l'Onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci sia l'altro fratello sia Beniamino. Quanto a me, senti qua, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. Cioè, finalmente, allora, Giuda gioca a carte scoperte, dice papà, la salvezza nostra, tua, dipende da te. Ecco, Giuda appesantisce suo padre, ok? Lo appesantisce. E occorre che Giacobbe lo lasci partire, questo bambino, se no non finiranno male tutti. E cosa dice Giuseppe? Occorre che Giuseppe accetti di assumere personalmente la mancanza che rappresenta per lui la perdita di Rachele e di Giuseppe. Cioè bisogna che Giacobbe faccia i conti che Rachele non c'è più e Giuseppe non c'è più, senza far ricadere sul resto della famiglia, come ha fatto dall'inizio, questa roba. Infatti la sua incapacità di portare la sua sofferenza, attenti qua c'è un passaggio importante, l'incapacità di portare la sua sofferenza come adulto addossa una sofferenza a tutti gli altri. E ora è la propria vita a essere minacciata. Quindi Giuda appesantisce suo padre chiedendogli di portare il peso che è suo, cioè il dolore della perdita di tua moglie e di tuo figlio, ok, che poi non sanno, ma che adesso è anche vivo, il dolore della perdita di tua moglie è tuo. Non puoi farla pagare a tutti. Quindi appesantisce suo padre. Cioè, come a dirgli, prenditi il tuo peso, perché se no, oltre a star male tu, fai star male tutti. Ci sono persone che la fanno pagare a tutti. Cioè, ce l'hanno col mondo, perché hanno avuto un torto, un lutto, una fatica, che ci sta. Ma non puoi tutta la vita poi farla pagare al resto della famiglia, perché tu non riesci a superare questa cosa qua, quindi assumiti il peso, appesantisci. Ecco, Giuda appesantisce, accettando di essere privato di figli, come dice lui stesso, perché accettando di essere nella mancanza piuttosto che nel desiderio, Giacobbe apre la porta alla soluzione del dramma che per 20 anni condanna all'infelicità tutta la famiglia. In realtà ogni essere umano ha un peso da portare, peso di responsabilità, di mancanze, di colpevolezze, di angosce, di alienazioni, di condizionamenti, ma si constata che la tendenza spontanea è quella di sgravarsi di questo peso, caricandolo sugli altri. A volte questo succede tra genitori e figli, va bene? I desideri frustrati, mancanze d'affetto, esperienze vissute, si scaricano sugli altri. Notate che la legge, la Torah, per ben 2 volte precisa questo. Chi, ve la leggo con la traduzione diversa, chi alleggerisce suo padre e sua madre si vota alla morte. Voi non lo trovate così. Esodo 21:17 è scritto così. Anziché alleggerire viene usato il verbo maledire. Cioè, chi maledice suo padre e sua madre si vota alla morte. Noi lo conosciamo così, ma quel verbo là si può anche tradurre, probabilmente è la traduzione più esatta, alleggerire. Chi alleggerisce suo padre e sua madre si vota la morte. Cioè, se tu non aiuti il tuo genitore a portare i pesi che deve portare lui, e se noi come adulti non portiamo i pesi che dobbiamo portare noi, li facciamo pagare agli altri. Ciò detto, ritenere un padre in grado di assumere personalmente i suoi pesi piuttosto che imporli ai suoi figli, non è forse un modo di onorarlo? Come Giuda fa con Giacobbe? I genitori non saranno onorati se il loro figlio è in grado di realizzare pienamente la vita che gli hanno trasmesso, sottraendosi alle alienazioni nelle quali si trova incagliato a causa loro. Non sarebbe proprio questo il significato dell'adagio biblico: l'uomo deve abbandonare suo padre e sua madre? Che non è solo metter su casa con la moglie. Cioè, come a dire, se non abbandoni tuo padre e tua madre, non cresci. Infatti, solo così potrà condurre una vita che sarà sua, affinché i giorni diventino lunghi, una vita piena. Quindi quell'adagio lì, abbandonare il padre e la madre, non è solo andare fuori di casa e sposarsi e trovarsi un altro appartamento. È qualcosa di più. Terminiamo con questo Vangelo. Abbiamo saltato, vedete, su e giù, ma questo ci fa anche capire la ricchezza anche della parola del Vangelo, che noi presumiamo di conoscere un po' di più, almeno ce l'abbiamo in orecchio più facilmente, no? E questo Vangelo conosciuto, che noi leggiamo anche in tanti spunti, che si presta anche a tante letture. Mentre camminava per la strada, un tale gli disse: ti seguirò. Gesù rispose: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non ha sicurezze. A un altro disse: seguimi. Costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai e annuncia il regno di Dio. A un altro disse: ti seguirò, Signore, però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Gesù rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è dato al regno di Dio. 3 casi, adesso io non sto qua a contestualizzarvi il Vangelo, perché in realtà Luca ripropone le 3 tentazioni di Gesù al capitolo 9, che è il cambio di tono di tutto il Vangelo di Luca, inizia la seconda parte del Vangelo. Come Gesù ha 3 tentazioni, così chi può essere discepolo di Gesù deve affrontare 3 tentazioni, ma non seguo questa pista, ne seguo un'altra che è un po' simile. Il primo che lo interpella è un entusiasta, si offre lui. Gesù dice: attento, volpi, uccelli hanno tana e nido, cioè hanno una protezione, hanno una madre, hanno un secondo utero, la dipendenza dalla mamma. Io non ho tana, non ho nido. Perché? Perché è un uomo adulto, non ha bisogno di tornare nell'utero. Semmai qualcuno ce l'ha mandato con un'espressione che non è proprio... non ha bisogno di tornare nell'utero perché è uscito dalla vita infantile. Lui la vita non deve più riceverla, ma la dà la vita. è venuto a dare la vita e a darla in abbondanza, dice, no? Quindi lui dice, io non ho più bisogno di un altro utero, cioè del legame materno, sarebbe, no? E sappiamo che Gesù, tra l'altro, con sua madre è anche molto duretto, eh? Chi sono mia madre, i miei fratelli, chi fa la volontà, chi ascolta la parola, quando vengono a prenderlo per riportarlo a casa, e c'è anche la madre di Gesù. Non ha bisogno di un posto dove riannodare il suo cordone ombelicale, è un uomo libero, non ha bisogno di nascondigli. Noi tante volte, anche da adulti, ci creiamo delle bolle, delle zone di dove ci rifugiamo. Rido perché sono il primo, cioè ci sono delle cose dove noi andiamo a rifugiarci, abbiamo i nostri spazi, li chiamiamo hobby, li chiamiamo qua, li chiamiamo su, li chiamiamo giù, li giustifichiamo, ma è un bisogno di ritrovare un grembo, un utero. Il secondo, quello che a noi ci inquieta di più, questa storia che Gesù non permette di fare il funerale al papà, dove sta scritto? Ma no, non c'entra niente. Ho mio padre da seppellire. Allora attenti, non avverrà mai il momento in cui hai finito di seppellire tuo padre. Gesù risponde, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cioè, i morti che seppelliscono altri morti. Quindi c'è un morto e un morto da seppellire. Ma se l'altro è in grado di seppellire il morto, vuol dire che il primo è vivo. Però è morto, lo chiama Gesù. Mi seguite? Se il morto deve seppellire il morto, allora uno è morto morto, quell'altro è vivo, ma Gesù lo chiama morto. Perché? Dice che è morto anche lui. Vedete, noi, man mano che diventiamo grandi, formiamo tutto un apparato, lo chiamiamo così, l'io psicologico, una serie di complessi, di paure, di buchi, di necessità, di aspettative, di ansie, di oppressioni, di cose che ricordiamo e che dobbiamo aggiustare, di sensi del dovere, di paure di deludere, di realtà mai concretizzate, di sogni di quando eravamo bambini. C'è questo io psicologico che è un casino bestiale, che è tutte queste cose che tu non capisci di te stesso, che non sai perché cavolo ti succede questo, perché sei fatto così strano, perché ti piacciono certe cose che non dovrebbero piacerti, è l'io psicologico, la vita che hai maturato, a confronto con tuo padre e tua madre, a confronto con la tua infanzia, a confronto con la rivalità, con tua sorella, a confronto con il fatto che avevi la nonna in casa, sclerotica, a confronto con il fatto che tuo padre è morto e che tu eri piccolo, a confronto con tutto quello che è stata la formazione del tuo io psicologico. Hai una realtà dentro, quello lì è morto. Si dimostra che è morto perché continuamente chiede vita, chiede continuamente di essere alimentato e non è mai soddisfatto, è come un buco nero che assorbe la materia. Cosa dice Gesù? Di fronte ai tuoi problemi, di fronte alle tue paure, dici basta, è morto, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ci sono certi ostacoli nella vita che non vanno saltati, bisogna cambiare strada. Dobbiamo smettere di fare i figli e passare a fare i padri. Smetterla di essere un recettore di vita. Cristo ti chiama ad essere uno che dà la vita. Quindi cos'è questo morto che seppellisce il morto? Sono tutte queste cose che ci portiamo dietro e che non molliamo mai. E vogliamo sempre sistemarle, ma non è possibile, non ne usciremo mai. Terzo personaggio, Gesù, no, lascia che prima mi congedi, Gesù dice, nessuno che mette mano all'aratro, il solco di uno che porta l'aratro e guarda indietro è un solco storto, perché se guardi indietro finché, devi guardare avanti, devi puntare una meta, come andare in bicicletta girati a sbattere da qualche parte. Questo Dio ci vuole salvare, cioè dal vivere guardando indietro, cioè dal vivere che noi abbiamo a volte di adorare i nostri traumi, li adoriamo, seminario, sai che male ho mangiato in seminario, voi non avete idea quanto ho mangiato male in seminario, quanto freddo ho patuto in seminario, 8 anni, dalla prima media 11 anni, a 18, sapete quanto freddo ho patito? Non ne avete idea. Io ne parlo dei miei traumi. E cosa dice Gesù? Che se tu continui a adorare i tuoi traumi, non smetterai mai di farlo. Non sei adatto al regno di Dio, ma nel senso, non puoi accogliere la novità. Allora, tutto questo è importante, sentite che un po' abbiamo, finisco, perché abbiamo sforato, e ho mancato la promessa. È importante perché, ma ho fatto una prefazione più lunga, perché forse ho sbagliato lì. È importante perché tutto questo ci dice come intanto le nostre vite non sono determinate, che dobbiamo imparare la giusta distanza con i nostri genitori, anche se non sono più con noi, e probabilmente li abbiamo ancora più presenti, perdonarli, accoglierli, prenderci noi come adulti le nostre responsabilità, guardare avanti, non essere condizionati da quella parte morta di noi che continuamente dovremmo seppellire. Basta, smettiamola di seppellirla, smettiamo sto funerale, siamo sempre in funerale, dobbiamo cambiare, dobbiamo metterci ad amare, a donare la vita, anche se non l'abbiamo ricevuto, anche se siamo stati sfortunati, anche se possiamo dare anche quello che non abbiamo ricevuto. E quindi va bene, chiudiamo questo comandamento che sì, parla dei genitori, parla delle nostre radici, quindi parla della nostra vita, va bene? Per avere una vita felice e lunga, cioè ordinata, bella e realizzata. Ci alziamo in piedi e chiudiamo con questa preghiera che così mi è venuta in mente, l'avevo così considerata tanto tempo fa, è una preghiera per accettare i propri genitori, sia vivi che morti, loro sono una parte della nostra vita, li ricordiamo con questa preghiera perché tutti siamo figli. Padre mio, io mi abbandono in te, ora accetto con pace e amore i miei genitori, con i loro difetti e i loro limiti. Se talvolta sentii avversione verso di loro, voglio ricominciarmi completamente in questo stesso momento. Padre Santo, davanti a te voglio accettarli come sono. Se morti, sorga dalla tomba il loro ricordo sacro e benedetto. In tua presenza e dalle tue mani li ricevo oggi. Li abbraccio e li amo con gratitudine e affetto. Li accolgo con riconoscenza nel mistero della tua volontà, perché tu li costituisti fonte della mia esistenza. Grazie per il dono dei miei genitori. Si faccia la tua volontà. Io mi abbandono a te. Amen. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Scusate la sbavatura del tempo, ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte a tutti.